Hey, Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio Marco Casolino passerà in rassegna i macchinari più interessanti, arditi o addirittura folli che hanno caratterizzato l'impiego di reattori o bombe nucleari nello spazio, da quelli per uso pacifico come il progetto Orione a quelli per uso bellico come il Pluto/Tori e lo Status 6. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questo sabato mattina, per chi tutto ci segue live, saluto Giuseppe Arseni, buongiorno, e appunto questo video è un po' riprende alcuni temi già trattati in passato che legano sia gli aspetti più pacifici dell'utilizzo della tecnologia nucleare che quelli più bellici. Però partiamo da quelli pacifici, appunto i veri vascelli interstellari e il progetto Orione. Ne abbiamo parlato varie volte, ma insomma vale la pena ritornarci e starci un po' più in dettaglio, perché effettivamente avrebbe potuto essere e sarà, si spera, una sua evoluzione il futuro del volo sia nel sistema solare che interstellare. Saluto anche Vince Palleschi e Demolex 74. Quest'oggi ho un solo video perché stiamo smontando tutto il laboratorio, quindi devo oscillare tra le varie slide. Eccolo qua, questa è la stessa slide di prima. Essenzialmente è il progetto Orione, è un progetto, innanzitutto c'è da dire che non richiede nuova tecnologia, è un progetto degli anni 50 originato da Ted Taylor, non il Taylor, quello della supernova, Ted Taylor appunto, che si occupava dello sviluppo di armi nucleari, di bombe nucleari a fissione, però poi via via, che, nella miniaturizzazione soprattutto di questi oggetti qua, e appunto l'idea era di utilizzarli in realtà non per scopi bellici ma per scopi pacifici. Originò questa idea appunto il progetto Orione. Questi oggetti qui, immaginateli grandi quanto l'intero Empire State Building, quindi palazzi interi di oggetti che potrebbero andare alla fine dello sviluppo, se ci fossimo mai arrivati, al 10% della velocità della luce. Anni 50, 10% della velocità della luce vorrebbe dire che si poteva essere arrivati già su Alfa Centauri, perché sta a 4 anni luce di distanza, il 10%, 40. E questo è anche il concept di una serie televisiva che era Ascension, una miniserie che insomma carina, e che appunto utilizzava il concetto di questa astronave intergenerazionale. Saluto anche Pietro Mercuri che sta in furgone e si appunto guida, mi raccomando, e Rosa, grazie mille di seguirci dalla Spagna. E appunto Ted Taylor coinvolse anche Freeman Dyson, quello della sfera di Dyson. Chi è interessato, online c'è tantissima roba, ma c'è un libro scritto dal figlio George Dyson, il progetto Orione, di Atomic Spaceship 1957-65. Essenzialmente il concetto nasce più o meno con lo Sputnik nel 57 e a fine nel 65 con i vari trattati di non proliferazione nucleare, e quindi l'idea di un oggetto spinto a bombe nucleari era sì interessante, ma insomma si dovette fermare di fronte al punto alla parte pacifica dell'applicazione, cioè, insomma, della non proliferazione. Saluto anche Karim, e appunto l'idea qual era? Freeman Dyson, se andate a cercare, c'è tutto un documentario molto lungo su di lui è una delle persone più brillanti del XX secolo, racconta quando interagì con Fermi, un grandissimo teorico, fu quello appunto che ipotizzò la sfera di Dyson, cioè una civiltà super avanzata ma senza troppa nuova fisica, che potesse costruire una sfera intorno al proprio Sole per acquistare tutta l'energia del sole. È un concetto che è stato utilizzato più e più volte. È chiaro che si tratta di una, sarebbe una sfera gigantesca, enorme. L'Enterprise di Next Generation incontra una sfera di Dyson nella puntata Relics, in cui recuperano il povero Scotty dalla vecchia serie. L'episodio secondo me non meritava, non dava onore a Scotty, era un po' sottotono, e comunque la scoperta di una sfera di Dyson vorrebbe dire trovare cose decine di migliaia di anni sopra la tecnologia della Federazione, perché appunto vorrebbe dire avere un oggetto artificiale grande quanto una unità astronomica o mezza unità astronomica, quindi un oggetto che il cui raggio è 148 milioni di chilometri in mezzo, tanto più che poi altre versioni più semplici sono quelle di Ringworld di David Niven, che pure aveva fatto vari episodi di Star Trek. Ma torniamo alla parte seria. Appunto, l'idea è che si possa avere una propulsione impulsiva con esplosivo. Questo è stato testato anche qui, se andate su YouTube ce ne sono varie, cioè questo qui è una capsula un'ogiva di un razzo, viene spinta da esplosioni generate dal di sotto, convenzionali, non nucleari, e quindi tipo micette a razzi, botta, e ascende verso il cielo. Tante esplosioni si riuscirebbe anche a lasciare il campo di gravità terrestre. Le versioni più avanzate era dire, vabbè, partiamo con un Saturno 5, ce ne andiamo in orbita, e poi da lì partiamo con l'Orion, anche perché poi uno dei rischi di questo oggetto qui, se appunto l'esplosivo non era convenzionale ma era nucleare, nel caso di un incidente o di qualcosa che andasse storto, il rischio di contaminazione non era del tutto trascurabile. Però l'idea di avere una propulsione con esplosivo, vedete qui si vede anche lo shock absorber, l'assorbitore degli urti, perché l'idea è appunto, anche per assorbire la radiazione, di fare una grandissima piastra molto spessa che assorbisse l'onda d'urto. Paradossalmente l'idea è che più grande la piastra, più pesante la piastra, più onda d'urto si assorbe, quindi in realtà più efficienti siamo, quindi in realtà non si sarebbe stati più vincolati alla lo faccio il più leggero possibile perché ho poco carburante, ma in realtà lo faccio grande quanto voglio perché tanto il carburante non è un problema. E questo appunto, i vari appunto disegni dell'Orion, c'erano varie configurazioni. Questo qui è appunto 10 metri di diametro, quindi diametro di 10 metri, l'altezza sarà stata 50-60 metri, appunto varie configurazioni. In basso questo è lo shock absorber, quindi qui c'è il contenitore di bombe nucleari, sono proprio delle vere e proprie bombe nucleari che vengono sparate da questo ugello qui, passano attraverso questa cannula, esplodono a una certa distanza e danno l'esplosione. Questo qui assorbe, ci sono una serie di pistoni fatti appunto per mediare l'onda d'urto e quindi trasferire in termini di accelerazione al resto dell'astronave, ma parliamo di una vera astronave, appunto 10 metri di diametro, 20, 30, 40 metri verso l'alto. Devi essere schermato dalle radiazioni, da tutta una serie di cose, ma insomma in realtà la cosa si poteva fare tranquillamente. Tra l'altro c'è da dire che si presuppone, o comunque si racconta, che il primo oggetto mandato in orbita dall'uomo fosse stato proprio una delle piastre di ferro che stavano sulla torre sotto la prima esplosione termonucleare, quindi a fusione nucleare, che si vede muoversi accelerando a velocità sopra la velocità di fuga. Probabilmente la sua velocità era talmente elevata che poi l'attrito con l'atmosfera l'avrà bruciato, però la velocità era superiore a quella della velocità di fuga. Quello che si notò anche è che molte di queste piastre di metallo non venivano disintegrate come uno si aspetterebbe dall'esplosione nucleare, ma appunto venivano spinte via. Se poi c'era un po' di olio, bastava anche l'olio delle dita, del grasso della mano, questo qui riusciva a proteggerlo, il metallo, dall'ablazione dell'esplosione nucleare. E quindi da lì partì l'idea di fare un grosso disco in grado di supportare l'ablation, l'attrito dell'esplosione nucleare, perché poi questo attrito era relativamente piccolo. Ovviamente in alto si sarebbero avuti tutti l'equipaggio, le cabine per l'equipaggio, la parte scientifica e così via, ma di nuovo l'idea è che non si era vincolati da non si era vincolati dal peso, perché tanto più grosso è e tanto più efficiente si era. E di nuovo, e qui il trucco qual è? Il trucco che io sto utilizzando la forza nucleare forte, sto fissionando dei nuclei, quindi ho un'efficienza che è milioni di volte superiore a quella chimica che vi fa bruciare il carburante con un processo chimico. Motori in mezzo, cioè oggetti con un reattore nucleare, non la bomba nucleare, o a propulsione a ioni in cui accedono le mie particelle a velocità prossima a quella della luce, hanno efficienze molto più elevate, ma hanno altri problemi. Questa qui è la stessa versione messa in Italia, appunto 10 per 50 metri, spinta dal Saturno 5. Questa era una di quelle più piccole, General Atomic, il concetto della NASA del 63-64, 100 tonnellate, quindi numeri enormi. Calcolate che lo shuttle riusciva a mettere in orbita bassa 20 tonnellate al massimo. Questo doveva essere lanciato appunto da un Saturno 5, al decollo 600 tonnellate, con 80 tonnellate di cui 32 possono andare verso Marte. Quindi numeri enormi per quello che stiamo considerando adesso. E di nuovo, certo, i problemi sono tecnici, sono ingegneristici, ma non sono problemi, cioè non c'è nuova fisica, è la fisica della bomba nucleare, che nel bene o nel male, magari nel male, ma la si conosce perfettamente. Quindi niente di fantascientifico, solo ingegneristico, e fare uno studio abbastanza complesso dal punto di vista dell'ingegneria, appunto. Sempre con uno schermo eccolo qua. Questa era la parte zoomata sullo shock absorber e la regione dove è contenuto il propellente, ossia tantissime bombe nucleari. Qui parliamo di 2-3 mila bombe nucleari, quindi insomma non è un numero piccolo, però ce l'abbiamo tranquillamente, ce l'abbiamo più di 10.000, quindi non è un problema. 2-3 mila cariche nucleari di ognuna di un chilotone, quindi un ventesimo dell'esplosione di Hiroshima e Nagasaki. Ciascuna pesa 150 kg, 300 pound. Le porto tantissime, questo qui è l'ogiva che sta qui al centro della mia astronave. Di nuovo, questi sono i 10 metri che avevamo visto prima. Questa qui ne lancio una per volta, viene fatta passare nel tubo attraverso lo shock absorber e poi la faccio esplodere e mi spinge via via. Varie, ovviamente qua meglio magari stare lontani, anche se di nuovo il grosso della radiazione viene assorbito da questo oggetto qui. C'è poi da dire che un'esplosione nucleare nello spazio emette sì tanta radiazione, ma molta di meno di materiale radioattivo che nell'atmosfera, dove c'è un onda d'urto molto più alta, quella appunto dell'aria che viene spostata, e ci può essere fallout, ci può essere rimescolamento delle particelle radioattive con l'ambiente. Insomma, lo spazio è già radioattivo di suo, quindi non è che si fanno troppi danni se non la si fa esplodere in orbita troppo bassa, come appunto il famoso Starfish, che aveva fatto un impulso elettromagnetico. Ma comunque, insomma, è qualcosa di grande, ma gestibile, e va ribadito, niente nuova fisica. Questo qui è segreto, quell'altro era solo confidential. Come viene fatta l'esplosione? Appunto, io ho la mia astronave, 10 metri per 50, viene lanciata la mia bomba nucleare a una certa distanza e viene fatta esplodere. Dopo un microsecondo, questo qui non è in scala, questo qui è più piccolo, dopo un microsecondo ho questa esplosione qua, e questa è l'onda d'urto che a me interessa, quella che si muove verso il mio razzo. Dopo 300 microsecondi, quindi un terzo di millisecondo, ecco l'onda d'urto, questa tutta buttata, questa parte qua, l'unica appunto che viene ed è efficiente è questa qui. È questa che colpisce lo shock absorber e appunto me lo muove. Questo è il propellente che spinge dopo 600 microsecondi e c'è una spinta verso destra. Dopo altri 300 microsecondi, dice la didascalia, la nube di propellente si è fermata e appunto ha rallentato, cioè la spinta si va a schiantare contro questo oggetto qua, che viene rioliato ogni volta, c'è una minima strato d'olio appunto per evitare una usura troppo elevata della piastra, ma è tranquillamente fattibile. Quindi nulla di stratosferico, a parte il lancio appunto stratosferico, e si poteva fare. Lì i concetti iniziali risalgono addirittura a prima dell'utilizzo bellico su Hiroshima e Nagasaki nel 45. I primi concetti appunto sono quelli di Ted Taylor, che appunto coinvolse Freeman Dyson, che già all'epoca era Freeman Dyson, e quindi lui prese un anno di leave of absence dal Princeton per andare a lavorare su questo oggetto qui, e diede molta credibilità al progetto, tanto più che appunto c'era una delle milestone che già ragionavano in termini di applicazioni intorno al 63-64. Ricordiamoci che lo sbarco sulla Luna è del 69, lo Sputnik del 57, il Gagarin del 61. Quindi magari con tutti i ritardi che le cose spaziali hanno come al solito, ma di nuovo vari test prima dell'unità di propulsione, i vari fenomeni, studiare esattamente la magnetodinamica e così via, gli absorber system sono stati testati con combustibile convenzionale, ma nulla di stratosferico appunto. Le prime applicazioni, se non era il 60 poteva essere il 70, ma insomma ci si poteva stare tranquillamente. Purtroppo appunto fu cancellato per la non proliferazione, però i vari modelli erano modelli interessanti. Appunto, quello che ho fatto vedere prima era paradossalmente più piccolo, un oggetto orbitale dell'ordine di 800 tonnellate, da confrontare col Saturno 5. Saturno 5 rimane tuttora l'oggetto più grande mai fatto, la Starship di Elon Musk e di SpaceX ci si avvicina, navi di Artemis ci si avvicinano, ma ancora proprio non ci siamo, tanto più che poi Artemis ricicla i motori dello Space Shuttle, insomma è una via di mezzo, però l'idea è questa, insomma meglio di questo non si è fatto fino adesso. Un oggetto orbitale avrebbe avuto un diametro di 25 metri per un'altezza di 76 metri, con una esplosione nucleare dell'ordine di 30 tonnellate, 0,03 kilotoni, quindi basso. Questo qui si voleva fare per andare in orbita bassa, in realtà plausibilmente si sarebbe fatto, secondo me, un oggetto che mandi in orbita convenzionalmente e poi lo testi già in orbita. Comunque sia, con 800 bombe si arrivava in orbita, e si riusciva a portare appunto 300 tonnellate in orbita bassa, in low Earth orbit, e atterrare a lunare sulla Luna con 170 tonnellate e 80 su Marte. Questo è proprio il giocattolino più piccolo che si poteva avere. E poi si cominciava a ragionare con quello interplanetario o advanced interplanetary. Quello avanzato interplanetario poteva arrivare su Marte in poche settimane, su Plutone credo in un anno, 10.000 tonnellate, quindi una nave, veramente un vascello interstellare o interplanetario al momento, 56 metri di diametro, 85 metri di altezza, quindi un palazzo, un Empire State. Le bombe qui erano appunto dell'ordine di 300 tonnellate di esplosivo equivalente, anche qui ne servivano dell'ordine di 800, ma potevano portare, partendo dalla Terra, ma di nuovo secondo me la cosa più realistica sarebbe un assemblaggio, un lancio dall'orbita, 6.000 tonnellate in orbita bassa, ma soprattutto 5.000 tonnellate sulla Luna e Marte. Vedete, in questo caso oramai, una volta che stai in orbita, 5.000 tonnellate dalla Luna a Marte non cambia niente. E in 3 anni, se volete, potete anche andare e tornare su Saturno. 3 anni, rendetevi conto che è il tempo stimato per andare a fare una missione su Marte e tornare con i mezzi attuali. Marte sta a una unità astronomica e mezzo di distanza, Saturno sta a 7, 8, non mi ricordo, il gioco sta a 5, quindi insomma, tutta un'altra storia. Tanto più che appunto le versioni ancora più che accelerano continuamente potevano raggiungere il 10% della velocità della luce. Ora non è che uno vuole pensare di avere una missione umana interstellare, però missione veramente sonde interstellari erano assolutamente alla portata della tecnologia degli anni 60. Tra l'altro questo apre lo scenario e la domanda, visto che questa tecnologia è fisica nucleare anni 50-60, visto che oramai le stampanti 3D e le navi, oggetti autoreplicanti, le navi di von Neumann, non sono niente di, anche qua, di pazzesco, cioè un oggetto che sia in grado di ricostruirsi, magari ancora non ci siamo, ci siamo vicini, non è impossibile pensare che una razza senziente voglia mandare con tutto il tempo del mondo.
Carvana is so easy, just a click and we've got ourselves a car. See? So many cars. That's a Clicktastic inventory.
And check out the financing options. Payments to fit our budget. I mean, that's...
Clickonomics 101.
Delivery to our door?
Just a hop, skip, and a click away.
And bought.
No better feeling than when everything just... clicks. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Appunto 50, 100 anni sonde verso le altre le stelle vicine, e quindi di nuovo ritorniamo al paradosso di Fermi, e perché non si vedono queste civiltà, perché a questo punto tu ovviamente sono scale multigenerazionali, non di astronavi, cioè non ci deve essere necessariamente la gente a bordo, calcolatori con la AI che stiamo imparando a non è una artificial intelligence, ma insomma oggetti più o meno in grado di muoversi nello spazio interstellare in maniera autonoma, trasmettere, comunicare e così via. 10 unità astronomiche, grazie Francesco. Già che ci siamo, salutiamo appunto Cristian Di Egidio, con usare la Luna come cantiere spaziale, certo, anche Andrea, Roberto Maddalena e Ferruccio Alessandri. Però la cosa, insomma, il concetto essenziale è questo: il volo interplanetario avanzato, il volo interstellare non sono concetti di fisica, di nuova fisica, sono concetti di fisica nucleare, sono assolutamente possibili volendoci investire una quantità di soldi, certo elevata, però non è fantascienza, è solo, se volete, fantaingegneria o neanche, è ingegneria avanzata. E quindi, di nuovo, perché non si fa niente? E di nuovo, dove stanno le altre astronavi intergenerazionali? Vabbè, comunque sia, questo passa il convento. Anzi, Hitchcock, c'è da dire che in quel documentario c'è anche questa cosa, che Kubrick voleva fare la Odyssey come una nave appunto a spinta nucleare. Poi lui lasciò, infatti se ricordate è molto lunga l'idea, che i motori erano molto lontani dalla capsula dell'equipaggio e così via. Poi abbandonò l'idea, anche se ricordate, l'abbiamo detto tante volte, i satelliti che si vedono in orbita, gli oggetti che si vedono in orbita dopo la bellissima dissolvenza dell'osso delle scimmie, sono satelliti militari, sono ognuno di ciascuna delle superpotenze militari, e hanno a bordo, se leggete il libro di Clark, che tra l'altro spiega la fine, hanno a bordo armi nucleari, cosa che tra l'altro è proibito dal trattato di non proliferazione. Kubrick poi abbandonò il taglio nucleare perché disse: vabbè, già l'ho fatto con l'Otto strano amore, è inutile ribadire quel concetto, che in realtà è interessante sì, ma non essenziale ai fini della storia del monolito e così via. Però l'idea di utilizzare Orione c'era. Tra l'altro Orione credo che fosse utilizzato anche in Deep Impact, perché anche lì, per andare a deviare, quello è uscito in parallelo con Armageddon. Armageddon era quella più fracassone, Deep Impact era quello un po' più realistico, e l'idea di andarci con un oggetto a spinta nucleare, perché di nuovo, se no, per intercettare l'asteroide ci metteresti un tempo che ti evita, cioè non fa più in tempo a deviare il momento. Bisognerebbe farla una puntata sugli asteroidi. Saluto anche Fabio e Adriano. Ciao Adriano, ciao Fabio. E andiamo avanti sempre con schermo solo, a cose un po' più terra-terra ma spaziali, ossia cose che sono state già utilizzate. Di nuovo, se uno non vuole utilizzare le bombe nucleari, in mezzo c'è il reattore nucleare che faremo tra pochissimo, ma ci sono i radioisotope thermal generator. Sono oggetti che hanno degli isotopi radioattivi, quelli di per loro decadono, perché sono radioattivi, se no, decadendo scaldano la baracca, sono termosifone, scaldandolo fanno per effetto Seebeck, creano una corrente, quindi questi mi generano corrente. E l'opposto, se l'avete mai visto, delle celle di Peltier. La cella di Peltier, io faccio girare una corrente e quindi scaldo una parte e raffreddo l'altra parte, è un modo molto inefficiente di raffreddare, ma se c'è una regione molto piccola riesco a raffreddarla bene. Sono fatti così i piccoli frigo, quelli delle bibite, ma piccoletti, che hanno dentro una cella di Peltier. Quella da un lato scalda tantissimo, ma dall'altro lato raffredda molto. Vengono utilizzati non tanto nello spazio, perché comunque il consumo è troppo elevato, ma si usano se uno deve raffreddare molto. Il contrario invece, se io scaldo e ho un materiale, due tipi di materiali differenti, il calore mi fa sì che gli elettroni passano più da una parte dall'altra, insomma ho una corrente. E questo qui non è una reazione nucleare, nel senso che non è che l'isotopo che decade va a innescare un altro decadimento stimolato. L'isotopo che decade dice: vabbè, sono decaduto, arrivederci, grazie, questo è il mio calore, accendete i vostri sistemi della vostra astronave, della vostra sonda, e quindi producono corrente. E questo è essenziale soprattutto per le sonde appunto interplanetari o per le sonde di quelle sul marziane, perché i pannelli solari non sono sufficienti, soprattutto appunto per se no le Pioneer, le Voyager, ma come fa ad arrivare a 100 unità astronomiche, dove appunto la quantità di sole è 100, la distanza è 100 volte quella dalla Terra, e quindi vi ritrovate con un decimillesimo della luce solare, niente, e quindi non sarebbe funzionando niente. Invece con quelle sono 40-50 anni che pigliano dati e vivono e lottano assieme a noi. Vabbè, poi ci sono vari modelli, ma insomma questo qui è quella di Cassini, poi ce ne sono altre, ad esempio c'è quella di New Horizon, ma se vedete, eccolo qua, questo bel, sembra proprio un innesto nucleare, sì, ma insomma è a decadimento nucleare, è efficiente perché di nuovo sfrutta il decadimento della forza nucleare forte, non è una reazione chimica, è messo fuori d'esterno perché vuoi scaldare meno possibile la parte interna, vedete questo qui è tutto caldissimo e questo qui è tutto ricoperto di MLA, multilayer insulator, quello anche che si usa per i campeggi, solo che sono 20 strati per tenere freddo l'oggetto e anche dissipare il calore, perché questi oggetti di elettronica, appunto questa è la New Horizon che andrà su Plutone, scaldano moltissimo, infatti vedete qua che antennone gli serviva per poter comunicare con la Terra. Gli RTG sono utilizzati comunemente anche sulla Terra, c'è un bel documentario della BBC, se cercate RTG, Russia, Soviet Union, sui fari e tutte le installazioni terrestri, questo è appunto uno dei fari, e appunto con la fine dell'Unione Sovietica molti di questi RTG sono stati abbandonati, la gente l'ha anche saccheggiati, cosa che francamente fa un po' rizzare i capelli, perché è molto 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 pericoloso, non è una reazione nucleare ma sempre molto radioattivo, quindi vi fate veramente male, alcuni poi sono stati spazzati via dalla furia degli elementi, ma insomma ce ne sono migliaia sparsi per l'Unione Sovietica e molti dei quali appunto abbandonati in stato abbastanza discutibile, sono stati lanciati anche da loro molti in orbita e quindi sono una tecnologia più che affidabile per varie missioni. In generale, se dovete farci una missione con l'uomo, non danno abbastanza abbastanza corrette per tenere tutti i sistemi attivi, e poi comunque la quantità di radiazione che danno vi obbligherebbe a mettere l'oggetto abbastanza distante, quindi alla fine un oggetto del genere con un equipaggio umano è un po' complicato. Sempre senza equipaggio umano, però dall'altra parte dello spettro è un impulso specifico molto elevato, questo numero qui 4000 vuol dire 10 volte l'efficienza generale delle propulsioni normali, però in questo caso l'idea è di accelerare a velocità relativistiche o quasi, manco tanto relativistiche, questa è propulsione elettrica 40 km al secondo, però in maniera con una propulsione elettrica, anche qua si è stata fatta DART, questo si dovrebbe muovere, non lo vedete muoversi, io lo vedo muoversi, ma vabbè, pazienza, per andare a intercettare l'asteroide. E appunto qui lo comparano con 4000 di impulso specifico, con i 3000 di NSTAR, che invece è un reattore di tipo nucleare. NEXT è appunto un reattore avanzato a propulsione nucleare. Se vi interessa, ne abbiamo parlato altre volte, questo è vecchio, ma prospettive per il volo interstellare di Moldin è ancora la tecnologia è quella, insomma, perché non è che abbiamo l'antigravità, il warp drive o niente, quindi si recupera, credo che sia scaricabile anche legalmente, e appunto era un po' quando si parlava appunto di porre qui sì reattori nucleari per i razzi, quindi non un'esplosione nucleare, un reattore nucleare a propulsione controllata con appunto il nozzle, l'espulsione del materiale, quella è comunque il principio di azione e reazione, è l'unico modo per cui io posso vincere la gravità, non c'è l'antigravità, purtroppo non c'è la cavorite di Wells o degli uomini straordinari di Alan Moore, l'unico modo per vincere la gravità è il principio di azione e reazione di Newton e l'equazione di Tsiolkovsky, che rende il tutto estremamente poco efficiente, perché in sostanza mi devo portare appresso il carburante che mi serve per bruciare, ma è tutto peso morto perché lo devo buttare via. Se la reazione è chimica, abbiamo impulsi specifici di 300-400 secondi, il numero alto vuol dire efficiente, quello appunto era 4000, qui abbiamo intorno a 800, quindi molto efficiente, cancellato nel 73 purtroppo, ma qui appunto c'era una turbopompa che doveva raffreddare l'idrogeno liquido e così via, che era il materiale scaldato che spingeva, quindi comunque dovete espellere del materiale, che in questo caso è l'idrogeno liquido che viene scaldato ed espulso dal reattore nucleare, però l'efficienza era molto più elevata. SNAP era Nuclear Auxiliary Power, questo qui ha funzionato, è stato in orbita appunto non come come spinta nucleare, ma come reattore nucleare nello spazio per tenere accesa i vostri strumenti. Ed eccolo qua in cima, questo qui ha funzionato nel 65, 43 giorni in funzione, e poi c'è stata una failure per motivi non legati al reattore nucleare. E anche qui, di nuovo, se volete andare nello spazio e fare la base lunare, questa qua non si scappa. Semmai sono molto interessanti questi micro reattori nucleari di cui avevamo fatto una puntata a parte. Cercate i micro reattori nucleari, più sono probabilmente più utilizzabili nello spazio che a terra. A terra sono utilizzabilissime e sono forse il futuro del nucleare. Il problema a terra è che poi dovete difendere questi oggetti da terroristi o da attivisti o da gente che può fare danno. Sulla Luna, vabbè, tanto sei arrivato sulla Luna, se vuoi finire a far danno e arrivi fino da me, bravo. Quindi secondo me i reattori nucleari, mini micro reattori nucleari, sono il futuro per future basi lunari dove avrete bisogno di molta energia, avranno bisogno di molta energia per tenere in piedi tutta la baracca. La base lunare Alfa, se ricordate, la base lunare Alfa di Spazio 1989 era tutto un reattore nucleare. I russi, ovviamente, nel 65, qui è scritto male, nel 1965 all'80, hanno usato anche loro il reattore nucleare, l'RD-0410, anche loro, questa era propulsione nucleare, con propellente di idrogeno, è stato testato più volte, era stato utilizzato nel design della missione per Marte del 94, ma poi è stato cancellato. C'è questo articolo qui molto interessante, anche questo si scarica legalmente da ResearchGate, in cui si fanno varie comparazioni appunto del microwave thermal thruster per l'evoluzione verso il futuro, perché comunque di nuovo qua non c'è nulla di nuova fisica, è tutta tecnologia nucleare consolidata che può essere applicata con il reattore, con il generatore, con la bomba nucleare, ma insomma qua stiamo. Questo appunto è l'RD-0410, questo è il NERVA acceso, quindi il razzo in realtà è nella direzione sbagliata, sta spingendo la Terra, ma perché ovviamente viene testata, è un ground test, infatti vedete qui c'è la sfera dell'idrogeno che viene immesso appunto per generare la propulsione, viene misurato, e qui è un'esplosione controllata fatta apposta per vedere che succede quando il reattore nucleare viene fatto esplodere. Quindi oggi che facciamo? Oggi facciamo esplodere di proposito un reattore nucleare. In realtà siamo già a mezz'ora, quindi conviene fermarsi qua. Vi accenno semplicemente, c'è questo articolo fatto molto bene sul futuro, ruolo futuro della propulsione nucleare nel contesto militare, perché ovviamente tutto questo riprende, purtroppo è in auge per il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, quindi le varie applicazioni dei contesti nucleari ne sono state fatte varie, anche prima della guerra. Questo fa un po' un riassunto di tutto e si scarica anche questo legalmente, quindi non c'è problema, e fa ripercorre un po' tutta la questione dei ramjet, dei jet nucleari, che però non si sono mai riusciti a fare con l'equipaggio perché non si riusciva a schermare. Questo è il Tori-2C, appunto un reattore nucleare che dovrebbe avere un aereo nucleare, però montato su questo Pluto qua, appunto cancellato perché o lo fai unmanned come drone e queste sono una strada, oppure non si riesce a fare. Questo qui era il reattore al boro del Tori con tutti i vari elementi, ma conviene su questi tornarci magari un'altra volta. Vale la pena però citare lo status 6, che doveva essere il sistema multipurpose oceanico, in realtà poi la stessa, ma qui parliamo del 2019, quindi in tempi assolutamente pre-conflitto, doveva essere una sonda multiscopo, ma in realtà l'idea è che è una sonda proprio nucleare. Qui per errore Russian State Media ha fatto questa ripresa a uno dei generali che l'aveva messo in bella vista, e quindi insomma si è cominciato a speculare quello che c'è dentro. È un oggetto grande, grosso modo 2 metri, con un'ogiva nucleare che però può stare e nel mare in tempo indefinito, molto difficile a essere rivelato, però anche lì non aggiunge moltissimo rispetto a un sottomarino nucleare, e con le complessità di avere questa sonda semiautonoma, senza equipaggio, senza nessuno che possa controllare, quindi è molto delicato. Ci sono sei parti, qui di nuovo parliamo del 18, quindi assolutamente prima del conflitto, vari oggetti che venivano presentati come lo sviluppo delle superarmi russe. Il Kinzhal è stato visto purtroppo utilizzato nel conflitto con l'Ucraina. Poi c'è il Poseidon, che è questo che abbiamo visto, adesso viene chiamato Poseidon. Poi ci sono vari oggetti ipersonici, il Burevestnik, questo qui è interessante perché è un missile, vabbè, questi sono lo Status 6, abbiamo già visto, eccolo qua, è un drone a propulsione nucleare, con un reattore nucleare, può stare in volo quanto volete, e però anche qua sì, quindi ha un raggio infinito, sì, però alla fine non è un oggetto che ti può cambiare un conflitto, che può fungere da deterrente, anche perché comunque va ricordato che nessuno vuole rompere lo status quo della deterrenza mutua, e nessuno vuole avere un vantaggio rispetto all'altro, soprattutto in termini di oggetti nucleari. Qui in realtà l'esplosivo può essere convenzionale, non deve essere nucleare, perché appunto l'equilibrio non fa comodo a nessuno che si è rotto. Però appunto qui viene assemblato il drone, in realtà non si vede niente, però è un oggetto comunque grosso, quindi qui c'è varie persone, e quindi vi dà l'idea di quanto sia grande. C'è stato anche un incidente nel 19 legato a questo qui, probabilmente legato ai vari test di questo drone nucleare. Però direi che questa parte qua più bellica forse a questo punto conviene lasciarla per un'altra puntata, perché comunque è purtroppo d'attualità, è purtroppo interessante, e comunque compete a quello che è lo sviluppo della tecnologia nucleare in contesto militare o dei droni. Quindi si ricorda una buona, esatto. Vabbè, quindi per quest'oggi diciamo che ci fermiamo qui. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato live e poi che ascolteranno offline. Come al solito, grazie ancora e buon fine settimana. Ciao.
La fisica di Polibio. Orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.